Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti, cari ascoltatori, radioascoltatori di Radio Maria. Sono contento di ricominciare con voi anche quest'anno sociale, questa trasmissione dedicata ai salmi e dedicata alla preghiera. Quello che vogliamo fare insieme è una propria vera scuola di preghiera. E voi potreste dirmi, ma perché abbiamo bisogno di una scuola di preghiera? Il nostro cuore non è già naturalmente portato a pregare? La preghiera non è qualcosa che ci viene naturale? Sembra, dalla domanda che gli apostoli fecero a Gesù, Signore, insegnaci a pregare, che non sia così. Tante volte pensiamo che per pregare basti dare sfogo ai desideri, alle speranze, ai sospiri, ai lamenti del nostro cuore, alla gioia, alla tristezza che ci abita. E in parte certamente è vero, il Signore ascolta ogni anelito della nostra anima, scruta da lontano i nostri sentimenti e i nostri pensieri, però in un certo qual modo alla fine questa preghiera spontanea rischia di rimanere troppo umana, rischia di non salire fino a Dio, di non elevare il nostro cuore, la nostra persona fino a Dio. Rimaniamo prigionieri delle immagini che abbiamo nella mente, rimaniamo prigionieri dei nostri pensieri e dei nostri sentimenti. Allora, se gli apostoli hanno chiesto al Signore di insegnarli a pregare, è perché hanno riconosciuto di non sapere pregare con le proprie forze. In questa prima parte della nostra meditazione ci faremo guidare da un piccolo testo di Bonhoeffer, Pregare i Salmi con Cristo, testo molto breve, che ci aiuta proprio a entrare in questa scuola di preghiera che vogliamo fare assieme. I discepoli, gli apostoli, avevano riconosciuto la necessità di imparare a pregare. Dobbiamo quindi evitare un pericoloso errore di pensare che la preghiera venga a noi naturalmente. Non è del tutto un errore, ma è sicuramente un errore perché la preghiera possa crescere e maturare in noi. Pregare non significa semplicemente dare sfogo al proprio cuore, ma significa procedere nel cammino verso Dio e parlare con Lui. Sia che il nostro cuore sia traboccante, sia che il nostro cuore sia vuoto. Dunque pregare, lo ripeto, significa procedere nel cammino verso Dio e parlare con Lui. La preghiera spontanea talvolta rischia di rimanere un nostro soliloquio interiore. Ma noi ci mettiamo a pregare perché vogliamo parlare con Dio e vogliamo camminare verso di Lui. E dobbiamo riconoscere umilmente che non bastano le nostre sole forze umane. È necessario Gesù Cristo. Nella liturgia di questa domenica abbiamo letto come prima lettura un magnifico testo di Isaia che a un certo punto dice: le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. E tutti noi, cari amici, facciamo questa esperienza. Non capiamo perché Dio permette certe cose, perché Dio fa accadere a noi o a delle persone che amiamo delle cose dolorose, non capiamo tante volte cosa fare, dove andare. Questo che abbiamo letto di Isaia questa domenica, le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, è qualcosa che tutti capiamo bene. Ma allora, come possiamo entrare nei pensieri di Dio e nelle vie di Dio? Perché questa è la preghiera. Ecco, dobbiamo avere l'umiltà di chiedere al Signore: Signore, insegnaci a pregare. I discepoli vogliono pregare, ma non sanno farlo. Perché la gente viene in chiesa? Perché si aggrega in comunità religiose? Perché vuole essere aiutata a pregare. E quando le nostre chiese non diventano più un luogo di preghiera, ma si tramutano in altre cose, ecco che le persone se ne vanno. Vanno a cercare altrove una risposta a questo loro profondissimo desiderio. Quando invece le nostre chiese diventano un luogo di preghiera, ecco che diventano un luogo che attrae, che attira, dove è bello stare. I discepoli vogliono pregare, ma non sanno farlo. E può diventare un grande tormento il voler parlare con Dio senza sapere come. L'essere costretti al mutismo davanti a Lui. Il rendersi conto che l'eco di ogni nostra invocazione resta confinata all'interno del nostro io. E questa è anche una grande esperienza dell'uomo di oggi, una grande e dolorosa esperienza dell'uomo di oggi, alla fine rimanere chiuso nella propria solitudine. Ecco che allora noi dobbiamo cercare chi sa pregare. Se conosciamo qualcuno che sa pregare, ci coinvolge con lui, ci consente di partecipare alla sua preghiera, ne abbiamo un grande aiuto. Se seguiamo dei cristiani che hanno già percorso un pezzo di strada e ci indicano la via, ecco, ne abbiamo un grande aiuto. Pensiamo intorno ai santi, quanta gente vedendo la preghiera dei santi ha iniziato a imparare a pregare. Ma i santi, dove ci guidano? Ci guidano a Gesù Cristo. Ecco, Gesù, una delle ragioni per cui è venuto è per liberarci dalla nostra incapacità di pregare. Gesù vuole pregare con noi. E noi partecipiamo alla sua preghiera e perciò possiamo possiamo avere la certezza e la gioia che Dio ci presterà ascolto. E se avete fatto attenzione, quando diciamo le preghiere in chiesa e poi finiamo sempre per dicendo per Cristo nostro, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Perché quando noi preghiamo attraverso Cristo, allora noi siamo certi che la nostra preghiera sale fino al Padre Celeste. Non sono scorrette le altre preghiere. Dio accoglie tutto, ma comunque rimangono preghiere troppo umane. Solo in Gesù Cristo possiamo pregare veramente e con Lui essere certi di essere esauditi. Dunque è necessario che impariamo a pregare. Il bambino impara a parlare perché c'è la mamma che gli parla, perché c'è il papà che gli parla. E il bambino ascolta per un po' di tempo, per un anno, per due anni, e poi a un certo punto, ecco il miracolo bellissimo del bambino che inizia a parlare, sempre un momento di stupore per i genitori, vedere il bambino che inizia a dire mamma, papà, inizia a indicare le cose, poi a un certo punto quando inizia a parlare a un certo punto i genitori anche un po' si stancano perché vuole magari parlare troppo. Ma ecco, come il bambino impara a parlare? Perché c'è qualcuno che parla con lui, altrimenti rimarrebbe muto. Se voi prendete un bambino e nessuno gli parla, rimane muto. Allo stesso modo impariamo a parlare a Dio. In quanto Dio ci ha parlato e ci parla, ecco, il centro della nostra preghiera non deve essere tanto i nostri pensieri, le nostre preoccupazioni, quanto siamo riusciti a pregare bene, ma che cosa Dio ci sta dicendo. E così sulla base del linguaggio del Padre Celeste, i figli imparano a parlare con Lui. Esattamente come impariamo a parlare con nostro papà e nostra mamma, come abbiamo imparato da piccoli a parlare con nostro papà e nostra mamma perché loro ci parlavano, perché abbiamo iniziato a usare le loro parole, le loro frasi. E la stessa cosa avviene con Dio. E Dio ci ha rivolto la parola. Vi ricordate Abramo? Abramo, Abramo, eccomi, esci dalla tua terra e va. Esci dalla tua terra, esci dai tuoi pensieri, esci dalle tue vie e inizia a seguire le mie. Abramo non ha deciso dove andare, ha avuto l'umiltà di seguire l'invito di Dio. E così lo stesso con Mosè, vai dal Faraone, fai uscire il mio popolo. Ecco, il Padre che ci parla e che noi impariamo a parlare con Lui, nel ripetere le parole stesse di Dio, noi iniziamo a pregarlo. Ecco, le parole che vengono da Dio saranno la scala per raggiungere Dio. Ecco, allora i nostri pensieri non sono i suoi pensieri, le nostre vie non sono le sue vie, e allora come facciamo? Dio è troppo al di sopra, è troppo lontano. Come possiamo raggiungerlo? È Lui. che inizia a parlare con noi. Ora, nella Sacra Scrittura, che è parola di Dio, che è la sua parola che egli ci rivolge, c'è un libro che si distingue da tutti gli altri per il fatto di contenere solo preghiere. È il libro dei Salmi. Se ci pensate, c'è un solo libro di preghiere nei Salmi ed è della Bibbia il libro dei Salmi. Ecco, allora questi Salmi sono anche i Salmi che ha pregato Gesù. Sono la preghiera di Gesù. E Gesù ha portato al cospetto di Dio ogni nostra miseria, ogni gioia, ogni gratitudine, ogni speranza. Sulle sue labbra la parola umana diventa parola di Dio. Così tutte le preghiere della Bibbia sono preghiere in cui noi partecipiamo alla preghiera di Gesù Cristo, in cui Egli ci coinvolge, portandoci al cospetto di Dio. Ecco, allora, questa esperienza è importante. Dentro di noi si agitano tanti pensieri, tanti sentimenti, ma come innalzarsi fino a Dio? Usando le sue parole. Ecco allora che abbiamo detto che i Salmi sono questa scala che ci fa salire in alto, che ci fa camminare verso Dio. Tante volte si sente l'obiezione, ma queste parole dei Salmi sono lontane da quello che vivo. All'inizio possono essere lontane, a parte che alcune parole dei Salmi chiunque le sente immediatamente vicine, ma poi, ripetendole, piano piano, queste parole diventano nostre. La nostra preghiera smette di essere troppo umana e inizia a diventare la preghiera di Gesù Cristo, che veramente ci innalza verso quei pensieri e quei sentimenti che sono i pensieri e i sentimenti di Cristo. Come dice San Paolo, abbiamo il pensiero di Cristo, il sentimento di Cristo. Ed è molto liberante, tutte le volte che mi accade, che per grazia di Dio sono liberato dalla distrazione, dalle mie preoccupazioni, e fisso la mia mente sulle parole dei Salmi che sto recitando, nella liturgia delle ore, faccio veramente l'esperienza di uscire da me e di entrare in dialogo con Dio, di ascoltare la sua parola. È un'esperienza di grande pace, di grande serenità, perché in quel momento veramente mi accade di entrare in rapporto col Signore, così anche con la Messa. Noi nella Santa Messa, alcuni dicono, ma non è una preghiera spontanea, noi dobbiamo recitare delle preghiere che recitano tutti, che non sono decise da noi. Ma è proprio questo il grande aiuto, che quelle parole sono la parola di Dio. Sono delle parole che conoscono noi stessi più in profondità. Noi riduciamo noi stessi, ci riduciamo a qualcosa di semplice, di banale, ma dentro di noi c'è qualcosa di così grande che può venire fuori solo se c'è qualcuno capace di suonare uno strumento musicale così sconfinato come l'uomo, e questo è possibile solo a Dio. Ecco, allora in questa prima parte, cari amici, abbiamo voluto concentrarci su questa frase del Vangelo quando i discepoli, gli apostoli chiedono a Gesù: Signore, insegnaci a pregare. Noi vogliamo pregare, noi vogliamo innalzarci fino a Dio, perché quando saremo innalzati fino a Dio noi non avremo più paura di niente, saremo in pace, saremo nella gioia. E chi non vuole innalzarsi fino a Dio? Ma come fare? I suoi pensieri non sono i nostri pensieri, le sue vie non sono le nostre vie. Ecco, lo possiamo fare attraverso la parola stessa di Dio. Dio che ci parla in Gesù Cristo, e in modo particolare la preghiera dei Salmi, il libro di preghiere della Bibbia, che sono i Salmi, che diventano per noi questa scala che ci fa camminare fino a Dio, ci fa salire in alto, ci eleva dalla nostra miseria. E dunque, questa è la prima parte della nostra piccola scuola di preghiera che stiamo facendo. Adesso facciamo un attimo, un momento di pausa per permettere alle parole che abbiamo ascoltato di sedimentarsi nel nostro cuore, nella nostra anima, soffermandoci sulle parole che ci hanno colpito, e nella seconda parte ci immergeremo, ecco, a leggere insieme, a pregare insieme con il Salmo 8. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Un salmo bellissimo. Stiamo riflettendo sulla parola degli apostoli: Signore, insegnaci a pregare, e con loro rivolgiamo questa nostra domanda a Gesù, che ci insegna a pregare anche attraverso i salmi. E adesso leggeremo insieme il Salmo 8 e ci aiuteremo a camminare verso Dio attraverso le parole di questo salmo magnifico. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. Con la bocca dei bambini e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi, tutti i gregi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Dunque il Salmo inizia con una frase e finisce con la stessa frase. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. È attraverso questo ripetere che noi entriamo sempre più in profondità nel dialogo con Dio. E qual è la prima cosa che il Salmo ci fa dire? Che Dio è grande e che sopra i cieli si innalza la sua magnificenza. Ma ecco che noi, dicendo questo, non facciamo un'affermazione filosofico-teologica, un discorso teorico, ma diciamo queste parole in dialogo con Dio. La tua magnificenza, possiamo dare del tu a Lui. E Dio, se è così in alto, noi come facciamo a raggiungerlo? Ricordatevi, la ripetiamo così, ripetendo le frasi della Bibbia, poi ci rimangono in mente come quando eravamo giovani che dovevamo imparare, quando si imparavano le cose a memoria a scuola, le ripetevamo finché non le imparavamo, no? Quello che ci ha detto Isaia questa domenica: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Dio è infinitamente più grande di noi. Ecco che il Salmo ci pone subito davanti alla magnificenza di Dio. Nel nostro cuore possono albergare sentimenti e pensieri di gioia o di tristezza. Può essere un momento che nella nostra anima abita la luce o abita il buio. Possiamo essere nella letizia e nella pace di sentire Dio vicino, o possiamo sentirci nell'aridità. Sentiamo Dio lontano, ci pare che ci abbia abbandonato. Ma a prescindere da questo, noi, dicendo queste parole, entriamo in rapporto con Lui. Se per un attimo dimentichiamo noi stessi, ecco, facendo attenzione alle parole che diciamo, siamo posti davanti alla grandezza di Dio. Noi siamo tutti preoccupati delle nostre faccende quotidiane, non riusciamo a pagare le bollette, abbiamo un figlio ammalato, abbiamo litigato col marito, con la moglie, abbiamo un problema in parrocchia perché il parroco non ci capisce, insomma abbiamo un problema, tante cose, e entriamo con la preghiera in questo momento in cui sì, sono tutte cose vere, tutti problemi importanti, però Dio è infinitamente più grande. E Lui che è così grande, noi che siamo così piccoli, e come facciamo? Con la bocca dei bambini e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli, per pregare, per entrare in rapporto con Dio, per entrare nel regno dei cieli, dobbiamo tornare bambini. Vedete come è la parola di Cristo che risuona? Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli. E chi sono questi nemici e ribelli? Sono questi pensieri che vengono dal demonio e che ci allontanano da Dio. Questi pensieri che ci fanno disperare della misericordia di Dio. Questi pensieri che ci fanno vedere tutto quello che le persone con noi, che vivono con noi, fanno di male, che ci fanno vedere le cose sbagliate che gli altri fanno. Il demonio accusa, è sempre lì a accusare, ecco questi pensieri che accusano, questi pensieri di ribellione. Nella parabola che abbiamo ascoltato oggi nel Vangelo, abbiamo visto gli operai della prima ora, che poi quando Dio dà anche loro la stessa paga, il soldo che aveva pattuito con loro, mormorano, si lamentano. La mormorazione, la lamentela, i nemici e i ribelli. Vi ricordate quando il popolo di Israele esce dalla terra d'Egitto? E allora ci sono gli israeliti che escono e poi vedono gli egiziani che li inseguono. E gli israeliti che escono si lamentano con Mosè: perché siamo usciti? Adesso ci uccideranno. E gli egiziani e il faraone che si lamentano: perché hanno lasciato andare via gli ebrei? E tutti si lamentano. Ecco qua, quando nel nostro cuore regna la lamentela. E allora quando nel nostro cuore regna la lamentela, regnano i nemici e i ribelli di Dio, questi pensieri che ci allontanano da Lui, ci fanno perdere fiducia in Lui, spengono l'amore e la speranza, la fede. Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre a silenzio nemici e ribelli. Ecco che il Salmo ci introduce nel tornare bambini. Se non tornate come bambini, non potete entrare nel regno dei cieli. Ma che cos'è la preghiera se non questa porta? La fede è la porta dei misteri del cielo, è la porta del regno dei cieli, e questa porta si spalanca solo quando noi torniamo bambini. Solo quando questi pensieri di ribellione tacciono, per ridurre al silenzio nemici e ribelli, questi pensieri di ribellione che impediscono alla nostra anima di elevarci fino a Dio, di salire fino a Dio. E come avviene questa conversione all'umiltà? Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? Ecco che il Salmo è un pensiero nuovo. Il cielo, che normalmente guardiamo senza che ci dica nulla, le cose che Dio ha creato, gli alberi, le piante, gli animali, le persone, la luna, le stelle, attraverso il Salmo iniziano a parlarci. Se io guardo queste cose, le guardo veramente, non ripiegato sui miei pensieri e le mie preoccupazioni, pieno di preoccupazioni per le ansie quotidiane, per le cose da fare, dico: che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? Quando siamo davanti alle montagne, quando siamo davanti al mare, quando siamo davanti al cielo stellato, all'immensità delle galassie, ecco, ci nasce spontaneo questo pensiero: ma che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? Guardate, Sant'Agostino dice: Dio è sopra ogni cosa, ti innalzi e non lo tocchi. Ecco, con le nostre parole, con i nostri sentimenti non riusciamo ad arrivare fino a Dio. Dio è sopra ogni cosa, ti innalzi e non lo tocchi, ti umili ed egli stesso discende a te. Ti fai piccolo e lui scende. Dio non resiste agli umili, invece resiste sempre ai superbi. Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Dio nel superbo non c'è mai. Dio nell'umile c'è sempre. E allora di fronte a tutta questa grandezza, alla grandezza del creato, che ora attraverso il Salmo guardiamo con occhi nuovi. Come Gesù li guardava. Siamo introdotti in una posizione di umiltà. Anche quando ascoltiamo Bach, ascoltiamo Rachmaninov, ascoltiamo una musica veramente bella, se entriamo in una chiesa bella, se leggiamo un romanzo veramente bello, i pensieri d'orgoglio se ne vanno. Siamo stupiti, siamo ammirati, esattamente come i bambini. Il nostro sentimento originale di fronte alla bellezza è l'umiltà. L'orgoglio subentra dopo, quando ripiegando lo sguardo su noi stessi, perdiamo la capacità di stupirci. Pensiamo di aver già visto il cielo e il cielo non ci parla più. Ma come dice San Paolo, se qualcuno crede di sapere qualcosa, non ha ancora imparato come bisogna sapere. Il bambino invece è naturalmente umile e per questa sua umiltà si meraviglia e gode di tutto. Allora, guardando i bambini, possiamo imparare nuovamente quell'attitudine del nostro stato primordiale, del nostro stato di creature, con la consapevolezza di essere fatti da Dio, con la bocca dei bimbi e dei lattanti, quando guardiamo i bambini. Affermi la tua potenza contro i tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Anche noi possiamo tornare bambini. Ecco, quando dentro di noi parla l'ambizione, vediamo solo i nostri progetti, i nostri programmi, i mezzi per raggiungerli e tutti presi da noi stessi, non sappiamo più stupirci di nulla. Se però come i bambini torniamo ad aprirci a ciò che è più grande di noi, questi pensieri tacciono, lasciano spazio alla contemplazione di tutto ciò che ci supera. Ecco che allora poi arriviamo a ridire alla fine del Salmo. Arriviamo a ridire la stessa frase con cui abbiamo iniziato. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Ma lo diciamo con una nuova consapevolezza. Lo diciamo avendo fatto dei passi verso Dio, avendo fatto qualche gradino per avvicinarci a Lui. Cari ascoltatori, stiamo pregando insieme col Salmo 8, stiamo meditando sulle parole del Salmo 8 e dicevamo che di fronte alla bellezza del cielo e della terra, alla luna e alle stelle, naturalmente nel nostro cuore nasce un sentimento di stupore e la domanda: di fronte a tutte queste cose grandi che il Signore ha fatto, che cos'è l'uomo perché te ne curi? Il figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? Vedete che il Salmo ci insegna l'umiltà. Ma attenzione, l'umiltà, che è quella che ci permette di innalzarci fino a Dio. L'umiltà ci fa salire mentre l'orgoglio ci fa scendere. L'umiltà non è ridursi ad essere come le bestie. Questa è una di fronte al male che l'uomo fa. C'è la tentazione di dire che l'uomo è come una bestia, è peggio di una bestia, no? Adesso sono da poco andato a vedere il film Oppenheimer, che racconta appunto la storia di colui che ha costruito la bomba atomica durante la Seconda Guerra Mondiale. Non l'ha costruita da solo, è stato lo sforzo di tutti i governi, tutti gli scienziati che lottavano contro il nazismo. Però dall'altra viene fuori, esce dal film, fatto benissimo, un capolavoro della cinematografia, si esce dal film con l'idea: ma l'uomo può veramente distruggere tutto? Ma l'uomo è stato capace ed è capace di fare un male terribile. Allora alcuni dicono: vabbè, ma noi siamo come gli animali, se non peggio, gli animali non fanno delle cose così cattive. E questa umiltà, questa sembra umiltà, ma è falsa, non è vera umiltà. E il Salmo ci introduce nella vera umiltà perché dice: e cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? Tu che sei così grande, sei pot così potente, eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutti i greci e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare. Gesù, vestendosi di umiltà, essendo la personificazione dell'umiltà, al contempo, in questa umiltà ci insegna la nostra dignità, la nostra grandezza. Vi ho scelti perché andiate, portate frutto e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Cioè, vi ho scelti per essere collaboratori della mia opera. L'hai fatto poco meno degli angeli. Perché noi possiamo parlare con Dio come gli angeli. Di gloria e di onore lo hai coronato quando il nostro cuore è umile. Lo Spirito Santo viene ad abitare in noi. Come dice Maria nel Magnificat, il mio cuore esulta in Dio mio Salvatore che ha guardato all'umiltà della sua serva. Ma Dio guarda tutti e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti la pioggia della sua grazia e del suo amore. Dà a tutti tutto se stesso, il denaro, quel denaro della parabola di oggi, della messa di oggi, dà a tutti uno, anche chi ha lavorato meno, ma perché Dio dà tutto se stesso a tutti. Ma chi si accorge di questo? Solo gli umili. Allora, se attraverso i salmi fissiamo lo sguardo della nostra mente sulle loro parole, con questa preghiera sicura che non dipende dal nostro stato d'animo, che non dipende dai nostri pensieri, ecco, se imbocchiamo questa strada dell'umiltà, di non pensare che noi così di colpo, spontaneamente arriviamo a Dio, certo questo per grazia può avvenire perché Dio può fare quello che vuole, però questa strada sicura, ecco i salmi, la liturgia delle ore sono la preghiera degli umili, sono le preghiere degli umili, le preghiere di coloro che dicono ma noi non sappiamo come pregare. Allora, o Padre, usiamo le tue parole, usiamo le parole di Gesù e scopriamo che in questa nostra umiltà veniamo abitati da Dio. Dicevo con le parole del Magnificat, Maria dice: Dio ha guardato all'umiltà della sua serva. Dio guarda tutti, ma l'orgoglioso, tutto preso dai suoi progetti, dalle sue conquiste, dalle sue idee, non si accorge mica che Dio lo guarda. L'umile, che non ha niente, il povero di spirito, allora si accorge che Dio lo guarda. Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato. Magari noi siamo abbattuti perché abbiamo commesso un peccato, siamo abbattuti perché abbiamo sbagliato, siamo abbattuti perché ci vengono meno le forze. E il Salmo ci ricorda la nostra dignità. L'uomo l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato. Ma se Dio parla con noi, questo vuol dire che ci riempie di gloria e di onore. Se lo Spirito Santo viene ad abitare in noi, noi siamo pieni di gloria e di grazia. Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Di gloria e di onore lo hai coronato. Ecco, attraverso il Salmo entriamo in questo sguardo nuovo sulle cose. Scopriamo che il cielo è sempre qualcosa di nuovo, che non è mai ripetitivo, non è mai banale, la vita non è mai ripetitiva, non è mai banale. Ma quando in noi domina l'orgoglio, allora la ribellione ci rende sordi, ogni cosa si rinnova. Quando ci incamminiamo sulla strada, che è la strada di Gesù e non è la nostra. E allora avevamo letto questa breve frase di Sant'Agostino: Dio è sopra ogni cosa, ti innalzi e non lo tocchi, ti umili ed egli stesso discende a te. E allora, a conclusione del nostro cammino, in questa piccola scuola di preghiera che oggi abbiamo fatto insieme, cercando di fare nostra la domanda che gli apostoli hanno rivolto a Gesù: Signore, insegnaci a pregare, avendo riconosciuto che abbiamo bisogno di imparare a pregare, concludiamo rileggendo insieme la parabola del pubblicano e del fariseo, che è proprio una parabola sull'umiltà ed è proprio una parabola sulla preghiera. Due uomini, è il Vangelo di Luca, capitolo 18, due uomini salirono al tempio a pregare. Ecco, Gesù ci sta facendo la scuola di preghiera. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. L'uno aveva studiato, era bravo, l'altro magari non aveva studiato molto e insomma era un collaborazionista a discapito del suo popolo per i romani, per arricchirsi. Magari anche uno che rubava un po' sulle tasse, faceva la cresta. Allora, il fariseo stando in piedi, ecco il suo atteggiamento, il fariseo sta in piedi, ecco il segno dell'orgoglio, pregava così dentro di sé: O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, né ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo. Allora, attenzione, Gesù con questa parabola non critica le opere buone che il fariseo fa, pregare, pagare la decima, digiunare, ma che cosa critica Gesù? Che facendo queste cose buone, ecco, un rischio che possiamo, in cui anche noi, ma un rischio in cui è inevitabile incorrere, diciamo, quante volte ci sono caduto io, soprattutto il rischio in cui incorrono le persone che seguono con impegno, con velo, la via della religione. Ecco, praticando queste buone opere, però senza avvedersene, il fariseo dentro di sé coltiva la superbia. E cosa c'è di male in tutto ciò? È in questa esaltazione di se stesso, che poi il fariseo ringrazia Dio per il male che c'è negli altri. Io non sono come gli altri uomini. Questo fariseo prima condanna il mondo e poi, non contento di ciò, si mette a giudicare il poveretto che gli sta accanto, occupandosi solo di se stesso e ruotando unicamente intorno a se stesso, non vede più l'amore misericordioso con cui Dio e i fratelli lo guardano. Egli rende grazie a Dio non per essere buono, ma per essere il solo, esisto solo io. Non ringrazia Dio per i beni che ha ricevuto, quanto piuttosto dei mali che scorge negli altri. Va bene, voi direte, ma questo qua è un orgoglio così, così grande, così forte, così pervicace, noi non arriviamo a questo. Ma quante volte ci paragoniamo con gli altri, pensando di essere migliori di loro? Allora, vedete, l'orgoglio, era andato a pregare questo uomo, no? Questo fariseo, l'orgoglio non ci fa salire fino a Dio. Il pubblicano invece se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo. Ecco qua, quello che abbiamo detto nella lezione di oggi. Non sappiamo alzare il nostro sguardo fino al cielo, non sappiamo pregare. Non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore!» Da cui tra l'altro deriva questa preghiera molto diffusa tra i cristiani della Russia, che poi loro dicono: «Gesù Cristo, abbi pietà di me, Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me, peccatore!» Questa giaculatoria, no? Che possiamo ripetere durante le nostre giornate. E Gesù commenta nella parabola: «Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato». Cioè, essendo riuscito a entrare in rapporto con Dio. Il fariseo sta lì col capochino, si batte il petto, vede il suo peccato, però, pur schiacciato dal peso dei suoi peccati, non perde la speranza di ottenere misericordia. Dal suo cuore si innalza una preghiera in cui possiamo sempre riconoscerci: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore!» Ecco che Gesù, raccontandoci la parabola, sulla preghiera ci insegna una preghiera sempre efficace. E questo povero peccatore Non sta a dire i miei peccati sono così grandi per cui non posso essere salvato, ma si apre, entra in rapporto con la misericordia di Dio e Gesù osserva, io vi dico questo, tornò a casa sua giustificato, cioè tornò in pace avendo sentito su di sé lo sguardo misericordioso di Dio che lo perdonava. Ecco l'umiltà. Tante volte siamo anche nella preghiera, siamo così preoccupati delle nostre performance, di raggiungere un alto livello spirituale, allora stiamo lì a perdere tempo perché ci distraiamo, siamo afflitti perché non riusciamo a pregare bene. Tutto questo dobbiamo lasciarlo via, non pensarci e ritornare sempre sulle frasi, sulle parole dei salmi e in questa preghiera sicura, che è quella che sta nel soffermare l'attenzione della nostra mente sulle parole stesse della preghiera. Ecco, quando ci lasciamo prendere da una preghiera spontanea, può accadere che ci leviamo fino a Dio, ma può anche accadere che siamo preda della nostra immaginazione, delle nostre illusioni, addirittura i demoni si possono inserire dentro questa nostra preghiera spontanea perché entriamo nella preghiera senza avere l'armatura adeguata e quindi possiamo essere preda del nemico. L'immaginazione ci può illudere e invece questo tipo di preghiera che consiste nel soffermare l'attenzione sulle parole stesse dei salmi. Questo modo di pregare è più difficile e certe volte più arido, perché non capiamo immediatamente il collegamento, il nesso, il legame tra le parole che leggiamo e la nostra vita. Ma è un modo molto meno pericoloso di pregare, molto più corretto, più sicuro. E appunto la preghiera degli umili. Ecco, allora ricordiamoci che nella Chiesa antica c'erano delle persone che imparavano a memoria tutto il libro dei Salmi. Anche addirittura nella Chiesa orientale era una condizione indispensabile per il ministero ecclesiastico. Un padre della Chiesa, San Girolamo, racconta che ai suoi tempi si sentivano cantare i salmi nei campi e nei giardini. Il salterio riempiva la vita della giovane comunità cristiana. Ma più importante ancora di tutto ciò è il fatto che Gesù è morto sulla croce con le parole dei salmi sulle labbra. E allora ecco che noi siamo invitati, se vogliamo tornare ad avvicinarci a Dio, a riscoprire la bellezza dei salmi, a riscoprire la bellezza di recitarli insieme con la nostra comunità, piccola o grande che sia, con la nostra parrocchia, piccola o grande che sia, e anche da soli. La preghiera comunitaria ci aiuta maggiormente perché ci conduce magari col canto, con gli inni, siamo aiutati, portati anche dagli altri nella preghiera. Quando invece possiamo recitare i salmi da soli, magari possiamo soffermarci di più su alcune parole che ci colpiscono di più, possiamo imparare qualche versetto, qualche salmo a memoria, così che inizi ad abitare più normalmente nel nostro cuore. Ecco, io all'inizio della mia vita sacerdotale, adesso ho fatto 28 anni di sacerdozio, e sì, certo, leggevo il libretto delle ore, l'ho sempre letto, ho recitato sempre il breviario, però poi veramente pensavo che altre cose erano più importanti, fare le attività pastorali, la direzione spirituale. Ma piano piano nel tempo mi sono accorto di questo dono immenso del breviario, questo dono immenso che la Chiesa mi ha fatto, questa compagnia immensa che nel tempo è andata sempre più crescendo, questa possibilità di avere questi momenti dell'ufficio delle letture, delle lodi, dell'ora media, dei vesperi, della compieta, dove abbandonare le attività pur lecite e giuste, pur sacrosante, e entrare in dialogo con Dio. Come? Io che non ho parole per arrivare fino a Lui, usando le sue stesse parole ed essendo condotto dalla Madre Chiesa che mi aiuta, mi sorregge, mi sostiene dalla preghiera di tutta la Chiesa, attraverso la quale, grazie alla quale, la preghiera stessa di Gesù, di tutto il suo corpo, anch'io, che sono così miope, così peccatore, così debole, posso innalzarmi fino al cielo. E adesso, cari ascoltatori, apriamo i microfoni di Radio Maria ai vostri interventi e alle vostre domande. Ecco, potete fare delle domande sulla lezione che abbiamo ascoltato. È sempre un momento importante per me, questo, alla fine della breve scuola di preghiera che facciamo, ascoltare le vostre domande, i vostri interventi che ci aiutano, mi aiutano a scoprire cose nuove, ad approfondire quello che io stesso ho detto, a capirlo meglio. E anche tante volte mi è capitato, ascoltando vostre brevi testimonianze, anche di imparare molto. Pronto?
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 Sì,
Buonasera.
come ti chiami? Come ti chiami? Buonasera.
Mi chiamo Rita e chiamo dalla provincia di Napoli. E volevo dire, veramente il Salmo 8 è il mio preferito e io lo prego sempre, a parte che quasi tutti i salmi sono veramente una fonte di ricchezza per me perché tante volte la preghiera del cuore soltanto non basta. A volte si è a secco non di parole, ma con tante prove nella vita purtroppo che ci attanagliano e ci perseguitano tante volte. Io non ho mai lasciato il libro dei Salmi, però adesso mi trovo nella posizione di una non vedente. E allora io ringrazio il Signore perché in 30 anni mi ha dato la possibilità di memorizzarli parecchi ed integrarli, oppure mi aiuto con Radio Maria, quelli là che non ricordo, e cerco di meditarli. Laddove non mi ricordo, però ripeto le stesse strofe. Questo Salmo 8 mi ha dato molta, molta, molta pace, pace perché specialmente la prima parte, il Signore nostro Dio. Quanto è grande il tuo nome su tutta la terra e mi sento veramente un nulla. Però poi dico, ma non sono un nulla perché tu mi hai voluto, tu mi hai dato un'anima, tu mi hai chiamato a questa vita, quindi hai un progetto su di me, anche adesso che non posso fare quello che avrei voluto io. E allora è vero che dobbiamo metterci l'umiltà, molta umiltà. La ringrazio, Padre.
Grazie, grazie Rita da Napoli della tua testimonianza. Hai detto una cosa bellissima che, ecco, con questa, diciamo, grande spontaneità e forza del popolo napoletano, la preghiera del cuore non basta, certe volte siamo a secco. Ecco, È proprio vero, siamo a secco, le nostre parole finiscono, non sappiamo come rivolgerci a Dio. Ecco, e poi ci è testimoniato la pace che nasce dalla preghiera dei salmi e adesso sei in questa situazione, in questa prova che il Signore ti chiede, che non puoi più vedere, e qui abbiamo la grande grazia appunto di Radio Maria o di altri strumenti che ci possono aiutare. E vorresti fare altre cose, ma ricordiamoci che la prima e più importante opera di misericordia è la preghiera. Che cosa fanno i monaci? La gente del mondo si domanda: ma che vita sprecata è stare chiuso in un monastero a pregare la maggior parte della giornata, a fare un lavoro umile, manuale, ma sempre con lo scopo di avere il cuore rivolto a Dio per pregare per tutta l'umanità, per la salvezza di tutti gli uomini. Allora, cara Rita, il Signore ti chiede di portare questa croce, offrila in unione al sacrificio di Cristo per la salvezza delle anime. Ecco, la nostra preghiera diventa veramente la preghiera di Gesù quando diventa la preghiera per la salvezza di tutte le anime. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Ecco, questa preghiera insegnata da Maria stessa, questa preghiera che esprime l'anima di Gesù, porta in cielo tutte le anime. Allora, cara Rita, in questa situazione di difficoltà che ti trovi a vivere, il Signore ti costringe in un certo qual modo al compito più importante, e poi quando la nostra anima diventa così piena di preghiera, allora le persone che ci incontrano, che ci vedono, anche la letizia con cui portiamo le croci, che il Signore ci chiede, sono proprio anche una grandissima occasione di testimonianza. E quindi Dio non ci toglie mai il compito che ci ha dato, cioè di portare frutto, il compito di aiutarlo nella salvezza delle anime. Gesù, proprio mentre sta morendo, è lì in croce, non può fare più niente. In quel momento cosa fa? Prega per tutti, perdonali perché non sanno quello che fanno, prega il Padre. E poi la sua testimonianza salva alcuni uomini che sono lì con lui, il ladrone, il centurione, che vedendo come lui vive la passione si convertono. E allora, tante volte, quando ci accadono malattie che ci impediscono nel fare le cose che facevamo prima, ci abbattiamo profondamente perché ci sembra di non essere più utili. Ma l'unità, qual è l'utilità vera? Ma Gesù, guarda, è lì con gli apostoli, Vangelo di Giovanni, dopo aver incontrato la Samaritana, alza gli occhi e vedi i campi di grano che già biondeggiano, e dice: guardate i campi che già biondeggiano, io vi ho scelti perché voi possiate portare frutto. Voi siete subentrati nel lavoro di altri, perché possa esultare chi semina e chi miete. Allora, questo compito di aiutare Gesù a salvare le anime fino all'ultimo non ci viene mai tolto e questo è il compito più importante, che ogni istante della nostra vita sia spesa per questo e l'augurio che, cara Rita, ti faccio anch'io questa sera ringraziandoci di quello che ci hai detto. Pronto?
Pronto?
Pronto, sì,
Sì,
da dove
pronto.
chiami?
Da Firenze.
Da Firenze, come ti chiami? Ecco,
Sì, mi chiamo Maria Stella.
Maria Stella, cosa ci vuoi dire?
Voglio dire che ha presentato i salmi in una maniera, tra virgolette, stupendo, perché è vero, verissimo, che io ho curato. Nel lontano 85, quando dicevo cara Bibbia, ogni volta che ti leggo, nello stesso rigo mi dici molte cose. E quindi ho regalato anche più Bibbie, tra cui al mio fratello che si trova in coma. Oggi, 2023, che è andato all'ospedale in rianimazione, ai dottori ho detto quello che il Signore mi stava dicendo, vale a dire non temere. Guarirà, sono io che lo guarisco. Allora che cosa ho risposto io con sicurezza? Voi siete la scienza, io sono una normale, però se la scienza l'avete ricevuta dalla superscienza e se la superscienza vuole fare Lazzaro risorto, mio fratello sarà guarito. E quindi stasera con questa testimonianza dico. È vero che Gesù, vivendo con amore i salmi, ci parla e non credono, ma non ha importanza, e la voce è nel cuore, ci parla. E allora, come in un campo, ha detto di grano, io ci metto dentro tutti i tulipani che alzano i petali e dico grazie mio Dio.
Bene, Maria Stella, grazie mille, ti ringraziamo delle tue parole. Ci hai detto della Bibbia, nella stessa riga Gesù mi dice molte cose. Ecco, proprio un salmo dice: una parola ha detto Dio, due ne ha udite. La parola di Dio è unica, è Gesù Cristo. Ma noi in questa parola entriamo piano piano e quindi ogni parola della Bibbia ha molti significati e più la leggiamo, più cerchiamo di metterla in pratica e più si illuminano significati nuovi. Ecco, quindi quando leggiamo veramente la Bibbia non ci stanchiamo mai di leggerla. È veramente una grande luce per la nostra anima. Un grandissimo aiuto, un dono immenso che ci è stato fatto da Dio. Ecco, questa scoperta che Dio nella Bibbia ci parla, nel Vangelo, nella Sacra Scrittura, e il segreto qual è? Il segreto è iniziare a mettere in pratica le cose che capiamo, perché ci sono dei passi della Bibbia che non comprendiamo. E allora non ci dobbiamo fissare su quelli, noi dobbiamo mettere in pratica le cose che capiamo della Bibbia. E nella misura in cui le mettiamo in pratica, la nostra anima si purifica, il nostro cuore si purifica e noi iniziamo a comprendere anche gli altri brani della Bibbia che prima non capivamo. E piano piano tutto si illumina, ma questo non dipende tanto dagli studi, ma da quanto mettiamo in pratica la parola di Dio con la forza che ci viene dallo Spirito Santo e praticando l'amore per Dio e per i fratelli, la nostra intelligenza viene elevata dallo Spirito Santo per poter comprendere le parole del Figlio, le parole di Gesù, le parole del Cristo. E allora abbiamo ancora 5 minuti, brevissima, l'ultimo intervento, pronto? Pronto?
Pronto?
Pronto?
Sì. Sono Francesco.
Sì, ciao. Francesco, da dove chiami?
Sì, da Piacenza.
Bene, dimmi Francesco.
Ho ascoltato con molto interesse il commento. Soprattutto quel passaggio che parlava dell'umiltà come condizione essenziale per vedere il bello. E poi però lei ha commentato come questa umiltà sia assolutamente incompatibile con l'ambizione che accompagna ogni uomo nelle cose che fa. Però qui c'è una cosa che non riesco a capire, perché secondo me si può essere di e ha una equilibrata ambizione.
Sì, ecco, ti rispondo perché non si sente bene. Allora è molto pertinente la tua obiezione. È giusto che noi ci facciamo dei progetti nel nostro lavoro, programmiamo le cose, anche nella nostra famiglia ci diamo degli obiettivi, è giusto che diamo degli obiettivi a noi stessi, questo non è orgoglio, ma è assumere responsabilmente i compiti che Dio ci affida. Però dove diventa orgoglio che ci allontana da Dio? Quando noi poniamo le nostre pensieri, i nostri sentimenti e le nostre speranze eccessivamente in questi progetti. E allora siamo presi da essi e pensiamo sempre a questi e allora poi non sappiamo distaccarci, non sappiamo prendere in mano il libretto delle ore. Quando andiamo a messa continuiamo a pensare a quello che noi vogliamo realizzare. E poi dove capiamo se questo è orgoglio o un giusto modo di esercitare il compito e i talenti che Dio ci ha affidati? Quando le cose non vanno secondo i nostri progetti e i nostri programmi, come reagiamo? Se noi ci arrabbiamo, se noi siamo tristi perché le cose non vanno come vogliamo noi, allora in noi abita un orgoglio che ci allontana da Dio, perché quello che Dio fa è sempre più grande di quello che noi con la nostra ragione possiamo programmare o porci come obiettivo. Quindi spero di aver risposto. Io come parroco, fare l'esempio, certo devo avere un programma per come portare avanti la parrocchia, ma poi quello che importa è che io quando incontri le persone le guardi come un dono, non con avendo in testa i miei programmi, e sia aperto a quello che Dio opera nella mia comunità, che è sempre più grande, più bello di tutto quello che io ho potuto immaginare e pensare. Questo qua in fondo accade anche nel lavoro. Dio è sempre più grande di noi e ci conduce a cose molto più grandi di quelle che noi abbiamo pensato. E questa è l'umiltà. Ma torneremo su questo tema dell'umiltà, perché è il tema fondamentale per innalzarci fino a Dio. Allora, cari ascoltatori, è stato bello stare questa domenica insieme con voi. Vi ringrazio dei vostri interventi, della vostra pazienza. Ci accompagniamo tutti insieme con la preghiera, anche grazie all'aiuto di Radio Maria. Adesso, prima di lasciarvi, vi auguro una buona serata e vi do la mia benedizione. Per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buonasera a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.